Buongiorno Mario Fabio in studio per il nostro dibattito approfondimento.
Buongiorno a te Cristina e a chi ci ascolta.
Si intitola Cittadinanza tra ricerca e pratica, prospettive dal Ticino e dal resto della Svizzera. La tavola rotonda è in programma questa sera alle 18.30 all'auditorium della Fondazione Monteverità di Ascona. Ed è proprio la cittadinanza al centro della mezz'ora che ci condurrà fino ai titoli del radiogiornale delle 12.30.
Sì, in questo nostro spazio di approfondimento a due voci, oggi vogliamo affrontare il tema della naturalizzazione in Svizzera, un tema che soprattutto negli ultimi decenni ha acquisito una crescente rilevanza, perché la naturalizzazione non va vista soltanto come una procedura amministrativa, ma anche come un prezioso indicatore delle dinamiche di cittadinanza, appartenenza e partecipazione civica.
E forse perché la cittadinanza non va intesa solo come uno status legale, ma come un fare cittadinanza che include diritti, responsabilità, relazioni e partecipazione attiva. Quindi su questi aspetti ci confronteremo con due ospiti. Buongiorno intanto a Agnese Zucca. Buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno.
Co-presidente di Azione 4 Quarti e membro del Comitato dell'Iniziativa per la Democrazia.
Agnese Zucca, che è fra le relatrici e i relatori della tavola rotonda di stasera ad Ascona, mentre ad introdurre e moderare l'incontro sarà il professor Gianni D'Amato. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
Buongiorno a lei.
Professore di Migrazione e Cittadinanza all'Università di Neuchâtel, direttore del Forum Svizzero per gli studi sulle migrazioni e la popolazione e del NCCR On the Move, NCCR On the Move, che è il centro nazionale di ricerca dedicato allo studio delle migrazioni e della mobilità in Svizzera, sostenuto dal Fondo Nazionale Svizzero e che funge da polo di riferimento per la ricerca su cittadinanza, naturalizzazione e mobilità sociale.
Agnese Zucca, lei fa parte, lo dicevamo, dell'Iniziativa per la Democrazia, un'iniziativa popolare promossa per chiedere un diritto di cittadinanza più moderno, con criteri equi, oggettivi e uguali in tutta la Svizzera. Perché cambiare la legge attualmente in vigore riguardo alle procedure di naturalizzazione? La nuova legge sulla cittadinanza, lo ricordiamo, è entrata in vigore nel 2018. E perché intervenire adesso?
Allora, oggi un quarto della popolazione residente permanente in Svizzera non possiede la cittadinanza e di conseguenza rimane escluso da una piena partecipazione politica e sociale. Al contempo la Svizzera ha uno dei sistemi di naturalizzazione tra i più restrittivi d'Europa. Abbiamo letteralmente migliaia di pratiche di naturalizzazione, poiché queste possono variare da comune a comune, da cantone a cantone. E questo implica che, nonostante chiunque richieda la cittadinanza faccia domanda per lo stesso passaporto, quello svizzero, le chance di ottenerlo e il percorso verso questo non siano le stesse. Inoltre l'ampio margine di manovra lasciato ai cantoni e ai comuni nell'interpretare cosa significhi, ad esempio, un'integrazione riuscita apre la porta a situazioni di arbitrarietà e infatti sono tante le storie di naturalizzazioni negate per motivi piuttosto futili, ne possiamo purtroppo spesso leggere sui giornali. E Azione 4 Quarti è nata proprio in risposta a questa situazione e precisamente in risposta all'ultima riforma della legge sulla cittadinanza, quella del 2018, che ha portato in realtà ad ulteriori inasprimenti che non hanno migliorato la situazione da questo punto di vista, anzi, e lo evidenzia l'ultimo studio della Commissione federale delle migrazioni, le naturalizzazioni in Svizzera sono diventate ancora più selettive, soprattutto in funzione dell'origine delle persone e della loro condizione socio-economica. Questo nei fatti significa che delle persone di origine europea con un alto livello di educazione e un alto reddito hanno oggi più possibilità, più probabilità di ottenere la cittadinanza in questo paese. Noi vogliamo agire con l'iniziativa proprio su questo.
Ecco, resterei un attimo con lei. Cos'ha di innovativo questa vostra proposta? Quali elementi di novità introduce? Quali possibili rischi poi comporta?
L'iniziativa vuole, come diceva lei stessa nell'introduzione, rendere le procedure eque, trasparenti e soprattutto uniformi in tutto il paese. Propone di farlo inserendo nella Costituzione federale dei criteri oggettivi e esaustivi che, se soddisfatti, porterebbero alla concessione della cittadinanza a chi la richiede. Questi criteri sarebbero 5 anni di residenza con un permesso di soggiorno valido, non essere stati condannati a una pena detentiva di lunga durata, non compromettere la sicurezza del paese e avere conoscenze di base di una lingua nazionale. L'innovazione forse risiede nel fatto che avremmo quindi un quadro uniforme in tutto il paese, senza tuttavia dover centralizzare le procedure, poiché le domande verrebbero comunque esaminate da cantoni e comuni. E in più l'introduzione di criteri chiari permetterebbe sia di ridurre l'arbitrarietà riducendo il margine di interpretazione di cantoni e comuni di alcuni requisiti e di andare a agire anche sul problema della crescente selettività riscontrato dallo studio della Commissione federale sulle migrazioni. In termini di rischi...
Sì, no, pensavo avesse finito, ma concluda, prego.
Sì, restiamo sui rischi.
Guardi, era soltanto per dire che in termini di rischi in realtà la critica mossa è che l'accettazione da un'ampia fetta della popolazione potrebbe rendere difficile attuare altre riforme per molto tempo, tuttavia visto che c'è una sorta di immobilismo politico in tal senso, pensiamo che non comprometta molto la possibilità di altre riforme.
E sappiamo quanto la politica su questo tema conti. Professor D'Amato, ogni anno sono circa 41.000 le naturalizzazioni in Svizzera. Quali sono stati negli ultimi decenni i principali cambiamenti nella procedura di naturalizzazione? Quali effetti concreti hanno avuto proprio sul numero di naturalizzazioni?
Beh, cambiamenti per agevolare la naturalizzazione soprattutto della seconda generazione ma anche degli immigrati di lunga residenza ce ne sono stati parecchi. Mi ricordo quello del 1983, del 94, del 2004 per l'introduzione degli ussori in Svizzera. Per la seconda e la terza generazione tutte finora sono fallite. L'unico cambiamento che ha avuto del successo fu l'accettazione della doppia cittadinanza nel 1992, che ebbe come risultato un boost di naturalizzazioni in Svizzera, e in più quella del 2017, l'agevolazione per la terza generazione, su domanda degli interessati.
Agnese Zucca, il suo dottorato analizza l'influenza dell'esclusione sull'impegno politico delle persone migranti. Come emerge? Cosa emerge da questa sua ricerca?
Allora, se mi permette, mi tolgo il cappello di promotrice dell'iniziativa e mi metto un attimo quello di ricercatrice. Sì, la mia ricerca di dottorato si è focalizzata su capire meglio come esperienze di esclusione, discriminazione o stigmatizzazione possano influenzare la partecipazione politica. Ci sono numerosi studi in materia che evidenziano infatti da un lato che l'esclusione può portare a conseguenze psicologiche negative per chi la vive e a stati emozionali che inibiscono la partecipazione, ma esistono però anche studi che dimostrano che le esperienze di esclusione possono in alcuni casi portare le persone a mobilizzarsi politicamente. Questo dipende da una miriade di fattori che non penso abbiamo il tempo di coprire. Le mie ricerche in tal senso da un lato confermano questo risultato differenziato: l'esclusione può sia inibire che promuovere la partecipazione. Mi spiego meglio. Per esempio, in uno dei miei studi emerge che la percezione di sentire di essere considerati in Svizzera come stranieri a livello individuale ha un effetto negativo sulla partecipazione elettorale. Tuttavia, percepire di appartenere a un gruppo discriminato può mobilizzare le persone politicamente. Questo sembra però variare nei miei risultati anche a seconda del gruppo di diaspora a cui si appartiene, perché poi c'è tutta un'esperienza collettiva specifica che avviene nel paese di residenza. D'altro canto, i miei risultati suggeriscono anche che potrebbe valer la pena discostarsi dal considerare semplicemente la partecipazione o l'astensione e focalizzarsi piuttosto sul significato che le persone attribuiscono al coinvolgimento politico. In uno degli studi che compone la mia tesi di dottorato, per esempio, emerge che chi percepisce la discriminazione in Svizzera come una caratteristica sistemica tende a partecipare per esprimere il proprio malcontento, tende a pensare che la partecipazione sia un mezzo per poter cambiare il sistema. Altre persone, soprattutto tra chi si trova a dover asserire la propria appartenenza costantemente e sente di dover esprimere gratitudine verso la Svizzera, quale paese che li ha accolti, penso soprattutto alle prime generazioni dove queste pressioni possono essere molto forti, ecco, queste persone capiscono talvolta la partecipazione politica come un modo per esprimere la propria adesione alle norme del paese, della Svizzera in questo caso. E quello che è interessante e importante è che quindi tendono a sentirsi meno legittimati nell'esprimere delle critiche al sistema o semplicemente ad esprimere le proprie preoccupazioni. Dunque, nonostante abbiano il passaporto e partecipino elettoralmente, sembrano percepire di non avere esattamente lo stesso diritto di espressione, la stessa legittimità delle persone senza un background migratorio. E questo pone tutta una serie di interrogativi sulla rappresentanza sostanziale e descrittiva della nostra democrazia.
Gianni D'Amato, lei ci elencava quelli che sono stati tentativi falliti negli ultimi anni per mettere mano a quelle che sono le procedure di naturalizzazione. In che modo l'accesso alla cittadinanza, che è un po' il tema al centro di questo nostro così approfondimento, cittadinanza che influenza la partecipazione politica, ce lo stava ricordando, e crea anche delle idee in questo senso, ce lo stava ricordando Agnese Zucca, ma in che modo appunto influenza la partecipazione politica e la vita lavorativa dei cittadini? E glielo chiedo partendo dal livello comunale, ma fino ad arrivare a quello federale.
Con la partecipazione in pleno iure da svizzeri, quello che vediamo noi è una lotta per l'inclusione nella società, quello che ha descritto anche la signora Zucca. L'idea è che la nostra democrazia può essere solo completa se è ancora più inclusiva e se è anche più liberale. C'è un politologo sociologo americano, Robert Dahl, no, che negli anni 50 ha cercato di creare come un ranking delle democrazie. Quello che differenzia l'una dall'altra è anche il grado di inclusione. Se adesso un quarto manca, un quarto non può effettivamente partecipare, che se si vede confrontato poi anche con lo stigma dell'essere straniero, malgrado che sia il passaporto svizzero o malgrado che sia il diritto di voto come in certi cantoni della Svizzera occidentale, però non si è rispettati, in cui c'è anche un approccio dal 2018 in poi che si può anche denominare classista, perché in fin dei conti quello che la Svizzera ha comunicato in riguardo ai gruppi immigrati è che coloro che hanno delle entrate maggiori, che hanno una qualifica superiore, loro sono ben visti, invece gli altri devono sottoporsi a interrogativi di lingua, devono arrivare a un certo livello e per cui non entreranno mai in un processo simile perché i costi sarebbero molto elevati e il rischio di non farcela, dunque anche la vergogna di non essere stato capace a essere ammesso, aumenta. Per cui tutta la questione dell'inclusione, sia quella politica ma anche e soprattutto quella socio-economica, dipende poi in gran parte anche dal riconoscimento come cittadino.
E tra l'altro la cittadinanza svizzera è associata anche a un aumento medio del reddito, è stato calcolato, stimato di circa 5.000 franchi annui nei 15 anni successivi alla naturalizzazione. Lo chiedo sempre al professor D'Amato.
Sì, c'è una grande variabilità tra i cantoni. Il fatto è che quello che ha impedito nel 1983 e anche nel 1994 l'accesso più facilitato alla cittadinanza sono stati soprattutto anche i prerogativi cantonali, perché i cantoni in questi dibattiti cercano di mantenere la loro sovranità per quel che riguarda la missione alla cittadinanza. E dunque in certi cantoni, come nella Svizzera occidentale, i costi sono abbastanza ridotti, invece in altri cantoni della Svizzera orientale sono molto alti, fino a 6.500 franchi svizzeri, per cui avere tutte queste spese e poi accollarsi la vergogna di non essere stato capace di diventare svizzero è un grande stigma.
Altro aspetto importante è il tasso di natalità. Agnese Zucca, se in Svizzera il tasso di natalità si attesta attorno, diciamo, all'1,28%, l'1,28 in Ticino è ancora più basso. Quali sono, secondo lei, i principali vantaggi di una politica di cittadinanza più inclusiva in questo contesto demografico?
Allora, secondo me è importante prima di tutto sottolineare che una politica di cittadinanza più inclusiva, che sia quella proposta dall'iniziativa o qualsiasi altra potenziale riforma, in verità si applica a chi già vive in Svizzera in maniera stabile. E il calcolo del tasso di natalità, quello, il tasso che ha presentato lei, non è legato alla cittadinanza, nel senso che si riferisce all'intera popolazione del paese, inclusi i cittadini e le cittadine di nazionalità straniera. Le due questioni quindi secondo me non sono particolarmente legate. Sicuramente la migrazione può avere un impatto positivo per contrastare le conseguenze dell'invecchiamento della popolazione e il bisogno di manodopera che la Svizzera ha per contrastare le sfide future che aveva già in passato, ma questa è più una questione di politica migratoria, a mio avviso, che di cittadinanza. Quello che una politica di cittadinanza fa e permettere di considerare le persone non soltanto come degli ospiti che contribuiscono a contrastare questi problemi che dobbiamo affrontare nel presente e nel futuro grazie al loro lavoro, ecco, consente di considerarle anche e soprattutto come membri a pieno titolo della nostra società.
Professor D'Amato, qual è il suo pensiero proprio su questo aspetto, sul fatto che in Svizzera non si fanno più figli, ma di fatto è anche difficile accedere alla cittadinanza svizzera?
Sì, beh, questo significa che le istituzioni svizzere, soprattutto anche quelle comunali, che sono composte poi da un sistema di milizia, come si dice in Svizzera, no? In cui tutti devono partecipare, tutte le nostre istituzioni dipendono poi anche non solo dal sostegno, ma anche dalla partecipazione dei cittadini. Dunque avere meno cittadini, avere anche meno persone che siano disposte poi a entrare in merito, è un problema rilevante per il mantenimento del sistema elvetico, che riguarda soprattutto questo sistema di milizia, come lo menzionato. È stato quello uno dei ragionamenti poi anche di Avenir Swiss una decina di anni fa per promuovere poi in più anche delle politiche di naturalizzazione più effettive.
Ecco, in che modo fare cittadinanza va di fatto oltre l'ottenimento del passaporto e si traduce in reale partecipazione alla vita civica e politica? Magari una domanda per tutte e due. Iniziamo da Agnese Zucca.
Allora, la partecipazione alla vita civica e politica, innanzitutto forse bisogna dire, evidentemente non è confinata soltanto a chi ha un passaporto. Quello che la cittadinanza permette è di prendere parte ai processi politici formali tramite il diritto di voto e di eleggibilità. A livello federale in Svizzera, infatti, questo non esiste, perlomeno ancora. Per gli stranieri e le straniere esiste, come lo diceva il collega, in alcuni casi a livello cantonale e comunale in Romandia. I 2 milioni di persone che non possiedono il passaporto svizzero oggi però possono partecipare e partecipano in tanti altri modi alla vita politica e civica di questo paese. Posso prendere come esempio concreto la stessa iniziativa per la democrazia, sia durante la fase della raccolta firme sia oggi in questa fase che precede il lancio della campagna vera e propria. Ci sono diversi militanti che non hanno il passaporto svizzero oppure hanno dedicato e continuano a dedicare del tempo in maniera volontaria per condurre questa lotta politica, e questo è sicuramente un tipo di partecipazione, un modo di fare cittadinanza che va oltre al passaporto stesso, ma ne esistono sicuramente molti altri. Posso pensare a esempi di partecipazione civica in associazioni che possono essere sportive, scolastiche, sindacali e di qualsiasi tipo. Quindi chiaramente si può fare cittadinanza e partecipare con e senza il passaporto. Quello che una politica di cittadinanza inclusiva chiede però è precisamente di riconoscere queste persone come membri a pieno titolo della società, queste persone che ogni giorno contribuiscono a costruire la nostra società e non soltanto appunto da un punto di vista economico.
Ma insomma, l'abbiamo detto, la grande variabilità cantonale e comunale, che è parte probabilmente anche di quelle che sono le regole del gioco in una confederazione come lo è la Svizzera, la grande variabilità cantonale e comunale nelle procedure di naturalizzazione crea disuguaglianza. Allora, voglio fare la stessa domanda anche al professor D'Amato. Dal punto di vista pratico, cosa significa per lei fare cittadinanza e come può incidere sulla coesione e sull'inclusione sociale questo fare cittadinanza?
Fare cittadinanza, cioè l'invenzione della cittadinanza come fattore inclusivo dei sistemi politici moderni, è stato di per sé l'elemento di lotta da partire dalla rivoluzione francese in Europa, per cui c'è sempre stata una lotta: chi è che può entrare dentro, chi può essere incluso da questo tipo, e ce n'erano parecchi gruppi che furono esclusi, le donne in gran parte, ma anche le minoranze religiose, i vari gruppi di classi inferiori che non avevano l'accesso. Dunque la lotta nell'Ottocento e poi anche nel Novecento per accedere a questo diritto è stata una lotta per poter partecipare alla definizione dell'orientamento delle nostre democrazie, per cui essere riconosciuti come cittadini è la riconoscenza superiore che si può avere in una democrazia, e per questo viene mantenuto come privilegio da quelli che già ce l'hanno contro quelli che non ce l'hanno ancora. Però se si vuole essere una vera democrazia, dunque più inclusiva, non una democrazia che di per sé vive dell'esclusione di una gran parte della sua popolazione, allora bisogna cambiare le regole in qualche modo. Quella è un'esigenza sicuramente che è stata vista in parecchi paesi europei, soprattutto nel grande decennio delle riforme degli anni 90 e inizio 2000, molti paesi europei sono entrati su questa scia e hanno espanso la possibilità di accedere alla cittadinanza, così che poi anche quello che sono i rappresentanti politici di questi paesi, anche della Svizzera, riflettono di più e rispecchiano di più poi anche la composizione della popolazione. Se un quarto non può partecipare, se in gran parte sono esclusi dal processo politico, anche la rappresentanza di quelli che di questi gruppi, che poi non sono monolitici, non è garantita nei parlamenti, nei legislativi comunali, anche negli esecutivi. Per cui se si vuole rispecchiare di per sé la composizione della popolazione, bisogna andare sicuramente bisogna riconsiderare gli aspetti di inclusione politica di questo paese.
Grazie ai nostri ospiti per questo spaccato molto interessante, questo dibattito. Grazie ad Agnese Zucca, co-presidente di Azione 4 Quarti e membro del Comitato d'Iniziativa per la Democrazia. Grazie, arrivederci.
Grazie a voi, arrivederci.
E grazie a Gianni D'Amato, direttore del Forum Svizzero per gli studi sulle migrazioni.
Grazie a voi tutti.
Ricordiamo l'appuntamento di questa sera, la tavola rotonda cittadinanza tra ricerca e pratica, prospettive dal Ticino e dal resto della Svizzera, in programma al Monte Verità dalle 18.30 alle 20. E grazie a Mario Fabio che ha preparato questo confronto. Ci troviamo domani con te.
Grazie a te, Cristina.